comunque bisognava cominciare con i cibi. E questa frase è proprio perché mi ricollego alla conclusione di un mese fa, quando abbiamo cercato di dire: ma come è stata possibile un'esperienza così, con una partenza certo di grande entusiasmo e di grande profezia in Papa Giovanni, ma fondamentalmente impreparato. E allora questo avvio, ricordavo proprio l'altra volta, faceva venire in evidenza, sono bastati pochissimi giorni per comprenderlo, che in realtà molti dei temi che dovevano essere necessariamente affrontati in un concilio per forza, perché sono i temi centrali, però trovavano una larghissima impreparazione, per ragioni comprensibili per chi appunto era attento a come avvenivano gli studi teologici, la ricerca sulle fonti, tutte cose molto belle e molto importanti evidentemente, ma si risentiva di decenni dove non era stato sempre brillante e approfondito, e nelle scuole di teologia non passava molto delle novità che via via anche gli studiosi più attenti, e uomini e donne di grande fede, facevano venire in evidenza. Quindi il momento era di grande incertezza, quando ricordavo quel 30 novembre come giornata fatidica che ha fatto venire in evidenza subito si può dire divisione, non nel senso di contrapposizione, ma di una estrema differenza di pareri e di sensibilità sul tema cruciale della Chiesa, che per un concilio è tema centrale, no? È il radunarsi della Chiesa del Signore per interrogarsi sul suo cammino lungo la storia, no? Però adesso, anche dopo quel momento di gelata che è stato il 30 novembre, quando due anime davvero profondamente diverse si sono confrontate, avevo citato i nomi del cardinale Ottaviani, che è un uomo di grande prestigio e valore, e del cardinale Frings, tedesco, dove le differenze nel modo di guardare al tema della Chiesa erano davvero profonde. Ma dopo la macchina del concilio non poteva incepparsi, bisognava necessariamente andare avanti. E allora è andato in pista l'unico schema che era stato largamente promosso, anzi, l'unico schema che non era stato bocciato nella consultazione previa, no? Ed è quello della liturgia. E fondamentalmente il testo di partenza ha già lo schema, la traccia e molti passaggi importanti, già come dopo noi l'abbiamo tra mano. Eccolo qua. Testo dei documenti del Concilio, uno dei tanti infiniti testi pubblicati dei documenti del Concilio, la Costituzione liturgica che è stata varata poi dopo il dibattito degli inizi, è davvero anche molto simile al progetto iniziale. Certo, ha avuto molti miglioramenti, molteplici ritocchi. In genere è andato acquistando ulteriore ricchezza, però c'era già. E questa è la grandissima sorpresa. Perché in realtà questo tema, io leggo solo tre righe di uno dei testi, dei tanti possibili che potrei leggere, della Costituzione liturgica. Ditemi voi se una riflessione come questa non dice: ma no, un momento, allora qui non c'è una concezione di liturgia come le cerimonie, e quindi la concezione di una liturgia come la specializzazione dei cerimonieri. No, qui c'è dentro qualcosa di infinitamente più sugoso. Non di meno, leggo, è il numero 10. La liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa è insieme la fonte da cui promana tutta la sua virtù. Infatti, le fatiche apostoliche sono ordinate a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, partecipino al sacrificio eucaristico, mangino la cena del Signore. E a sua volta la liturgia spinge i fedeli, nutriti dai sacramenti pasquali, a vivere in perfetta unione, domanda che si esprimano nella vita quanto hanno ricevuto con la fede. No, questa non è una concezione ritualistica, questa è teologia e spiritualità, questa è ricchezza. E questo testo c'era pari pari nello schema originario. E allora la sorpresa grande è, ma come? Con una differenza di mentalità così, ma come faceva ad andare avanti un testo di questo genere, che non corrispondeva allo schema giuridico con cui intendere soprattutto la natura della Chiesa? Quante volte mi sono fatto questa domanda, ma dopo le facevo, io ci ho detto della fortuna enorme che ho avuto, il mio prof, io ero l'unico suo studente, quindi c'era un accompagnamento personalizzatissimo, no? E quindi 100 su 100, insomma, e glielo dicevo a padre Bagaggini, che era l'estensore della Costituzione liturgica. Era stato incaricato lui, non ufficialmente, ma di fatto l'ha scritta lui. Dopo lui non me l'ha mai detto, però era così. No, dopo si sarebbe evidentemente saputo, e il suo nome comunque non doveva mai apparire, perché, appunto, vi dicevo, era giudicato pericoloso, che se voi l'aveste conosciuto è un pezzo di pane, è quello che noi diciamo le toc de pan, è il padre Bagaggini, buonissimo, proprio buonissimo, no? Come fa a essere pericoloso un uomo così? Perché aveva scritto volumaccio Senso teologico della liturgia. Senso teologico? Queste sono le idee oltralpe che fanno confusione. No, fuori. E lui non è mai stato convocato ufficialmente come esperto, ma però aveva scritto il testo, no? Allora gli dicevo, senta padre, ma come ha fatto a passare questo testo? E la provvidenza. Perché la provvidenza, lui diceva, che era consapevole che se ci fosse stata attenzione ai singoli testi non passava in quel momento, perché non corrispondeva alla visione di liturgia come la somma delle cerimonie della Chiesa, detto in senso positivo, non dispregiativo, però delle cerimonie della Chiesa, mentre qui c'è l'idea della liturgia come storia della salvezza che continua. Caspita, il salto, lo sbalzo di temperatura è fortissimo, evidentemente. Perché il concilio era in luna di miele, don Franco. Come luna di miele? Sì, i padri si iscrivevano a parlare perché bisognava iscriversi e dovevano dire, io intervengo al numero 4, la decima riga, dovevano puntualizzare e poi dovevano lasciare per iscritto il loro intervento. Tant'è che dopo tutte queste cose ora sono pubblicate, tutte, volumacci, sono pubblicati gli atti del sinodo, no? E perché loro dovevano dire che parlavano del numero 17, del numero 34, ma dopo cominciavano a dire, ma com'è bello e com'è gioioso che i fratelli stiano insieme. 2000 vescovi in un colpo solo, chi li aveva mai visti in un dibattito? Per cui dicevano la gioia e la commozione di essere in un'assemblea, tra l'altro nella chiesa di San Pietro. Abbiamo in mente le tribune del concilio dove erano collocati i vescovi, no? E quindi c'era un clima fondamentalmente, non dico euforico, ma di grande intensità, e tutti sti padri, perché ognuno parlava al massimo una volta sola, no? E allora non si lasciava scappare la possibilità di dire, ma questa è una cosa bellissima, ma noi siamo qui insieme. E mi fa, però in questo modo il testo non andava avanti, gli dicevo io. E sì, ma io ero tutto contento, perché se entravano dentro nel testo non passava in quel momento. Però qui tutti dicevano, ecco com'è buono e com'è gioioso che i fratelli stiano insieme, e il testo scivolava via e andava avanti. Tranne che quando interveniva il cardinale Ottaviani, lui aveva grande stima, obiettivamente bisogna avere grande stima, perché questo è un uomo intelligente, puntuale, certo con la sua mentalità. Lui andava alla tribuna, i suoi interventi, mentre qualcuno si brodolava, non finiva più, dopo lo fermavano perché gli toglievano la corrente al microfono, e allora non aveva niente da fare, no? Ma lui faceva tre righe. Questo testo è pericolosissimo, non corrisponde a quello che io insegno da decenni nella mia scuola di diritto canonico. È vero, era proprio vero. Quindi questo testo va cancellato. Quando andavo a Ottaviani, dice, io avevo paura, pregavo la Madonna, i santi, li pregavo, ho detto no, perché questo è intelligente e questo capisce che c'è dentro un'idea di Chiesa che non è quella appunto giuridica, che vede la Chiesa come quadro istituzionale, strutturato, la gerarchia e via via tutti giù in scala discendente, no? Ma è andato avanti per questa ragione, perché fondamentalmente c'era come un intuito, ecco, questo quando dicevo l'altra volta, è un'esperienza spirituale il concilio, l'intuito in quel momento era quello di dire, non capiamo ancora tante cose, ma questo è un'occasione di grazia, il Signore ce l'ha fatta trovare. Sto grand'uomo di Papa Giovanni ci ha regalato una cosa così, ma non possiamo rovinare una opportunità come questa. Per cui tengono, vanno avanti e nel frattempo davvero cresce una consapevolezza maggiore. Anche perché sulla liturgia c'erano molte attese. Tra l'altro i giornalisti accreditati da tutto il mondo su questo punto erano in pole position, perché la liturgia vuol dire la lingua, vuol dire come si celebra, vuol dire il rapporto tra rito e le diverse culture del mondo, tantissime cose, vuol dire il coraggio di riformare, quindi c'era una grandissima attesa e molti padri comunque non avevano una visione teologica e spirituale della liturgia, però erano dei pastori. Quando celebravano con la gente, nelle loro comunità, nei contesti più diversi del mondo. Quindi, caspita, si accorgevano. E qui alcune distanze erano veramente clamorose. La distanza della lingua era latina, no? E una distanza così diminuiva enormemente la possibilità di una circolazione effettiva di annuncio e di parola, no? Se noi andiamo a vedere i libri che avevano le nostre nonne o le nostre mamme, i nostri in famiglia, no? C'erano i libri che, come si partecipa alla messa, il criterio fondamentalmente era questo: mentre il prete dice, tu fai questa preghiera, mentre il prete legge l'epistola, tu pensa a Giovanni Battista che predica sulle rive del Giordano. No? Quando il chierichetto porta il messale dalla destra alla sinistra, chi ha fatto il chierichetto di noi in quegli anni si ricorda molto bene che bisognava spostare il leggio e il messale da una parte all'altra, tu pensa a Gesù che passava dalla Galilea a Gerusalemme. Pensieri tutti belli, tutti devoti, ma non c'entravano assolutamente niente con i testi che poi venivano celebrati. Cioè, il rito era saltato, no? In occasione del rito avvenivano preghiere belle, devote, sincere, no? Ma il rito era in una solitudine totale. Perché? Perché non era capito nella sua lingua. Ecco, questa... questa era una cosa che dopo dei pastori avevano dentro, dicendo no, qui necessariamente bisogna riuscire a fare qualche passo avanti, bisogna aprire una possibilità effettiva di riforma e di cambiamento. Cioè, la gente che celebrava non era parte viva di un rito che accadeva. E questo adagio adagio, l'intuito dei pastori, l'intuito di tanta gente brava, andava facendolo emergere. Per cui, pur non comprendendo fino in fondo la posta in gioco, i vescovi, i padri del concilio dicevano no, però bisogna andare avanti, perché evidentemente qui bisogna compiere dei passi, no? E dei passi appunto sono stati compiuti e vistosi. C'è un piccolo passaggio, Mattia, uno dei tanti possibili, perché ma unicamente per dare un flash anche dentro trasmissioni che sono state fatte in maniera molto competente in questi anni, per evocare questo, ma dopo io non mi ci fermo, perché come al solito ci dicevamo l'altra volta, è bello aiutarci su quelle due o tre idee di fondo, quelle davvero centrali di questo momento, e che tra l'altro scaldano un po' il cuore e ti dicono, caspita, questa ne valeva la pena davvero. Proviamo a vedere.
E quando i vescovi tornano nella calda Roma del settembre 1963, tutto sembra facile. In poche settimane la riforma liturgica viene discussa e approvata il 4 dicembre. Nell'arco di pochi mesi ci sarà un messale che rimetterà al centro l'ascolto di tutta la Bibbia e aprirà il tesoro della tradizione liturgica a tutti. Alla messa ascoltata facendo le devozioni si sostituirà la messa nelle lingue parlate. Il sacerdote non sarà più di spalle e lontano rispetto a un'assemblea passiva, ma come già voleva Pio X, sarà l'attore di una partecipazione attiva.
I fedeli oggi.
Notissime, no, queste cose. Noi avremmo continuato a dirne parecchie altre, perché nel frattempo ne sappiamo, le abbiamo sentite. A secondo, ma anche i più giovani, questa è davvero una testimonianza che è molto conosciuta e diffusa. Ma qui urgeva adesso un passaggio, urgeva, anche perché, a ben pensarci, era da tanto tempo che c'era un'attesa così. Se avessimo il tempo di gustare qualche momento del concilio di Trento, quello di quattro secoli prima, quello che appunto normalmente quando si dice di uno che è rimasto un po' indietro dice è rimasto al concilio di Trento, no? E in realtà il dibattito sulla lingua e sulla lingua da usare nella liturgia al concilio di Trento era sostanzialmente un dibattito che diceva ma certo che bisogna introdurre le lingue che la gente comprende, ma perché non è andato in pista allora? Qui è la conoscenza. In quel momento era avvenuto il dramma della divisione della Chiesa con la Riforma Luterana. E la Riforma Luterana sul tema della celebrazione rituale ha immediatamente scelto le lingue nazionali. Allora, se gli eretici venivano chiamati così, se gli eretici fanno questo, noi evidentemente dobbiamo tenere il latino. E hanno sacralizzato e benedetto il latino ad oltranza. Per queste ragioni, quando si entra nei momenti polemici, questo vale anche oggi, è difficile che ci sia lucidità di comprensione, perché si litiga, perché ci si contrappone. Questo oggi ancora, no? Il momento di contenzioso ti allontana dalla possibilità di vedere tante cose, ma adesso si andavano proprio imponendo questi passi, era proprio urgente compierli, restituendo alla Chiesa quella liturgia che il Signore le ha dato in consegna. Quando un vescovo di missione nel suo intervento diceva ma quella cena, lui al termine ci ha detto: fate questo in memoria di me. Ma allora un gesto così noi dobbiamo farlo con il massimo della possibilità di capirlo, di comprenderlo, di parteciparlo dall'interno, con il massimo di questo. Ma ce l'ha data per questo la cena del Signore. Ecco, è andato avanti. Davvero c'è stato un dibattito che progressivamente, nonostante il Concilio non avesse ancora intrapreso le sue linee fondanti, e quindi fosse ancora un'assemblea molto smarrita, anche molto differente di mentalità, questo è stato un testo che via via andava maturando. E quante volte, no, chiedevo al mio prof: ma senti, mi accorgo che alcuni dei testi che sono tra i più belli dello schema che rima sono andati anche progressivamente migliorando. No, tu mi hai dato, gli dicevo, perché mi ridava i testi con cui si concludeva, non so, stasera, la sera di martedì, si concludeva il dibattito, il giorno dopo, al mattino, lo stesso testo appariva ai padri con delle variazioni. Tu dici, ma perché il dibattito era avvenuto? E allora, questi erano momenti simpaticissimi, perché lui mi diceva, quella sera, vedi, noi siamo andati, eravamo quel gruppo lì, poi c'erano questi vescovi, eravamo in una trattoria di Trastevere, abbiamo lavorato fino a mezzanotte. E questo me lo disse tante volte, non sempre a Trastevere, ma spesso in trattoria, tant'è che una volta forse ha letto la mia domanda da dire, senti, ma cosa mi vuoi dire? Che adesso per fare una storia bella del Concilio bisogna fare la mappa dei ristoranti di Roma per farla bene. E mi fa, non sei lontano davvero, mi ha detto. Bene, bene, bene. Ma perché il Concilio era questo? Era un momento dove c'è stata la passione di cercare le cose vere e di riuscire. E allora la convergenza di padri e di esperti significativi. E adagio adagio, sai, quando persone brave, preparate, che magari hanno immesso anni e anni di studio, ti regalano delle riflessioni più puntuali, la stragrande maggioranza diceva, ma questo è bello, questo è un testo più vero, questo fa respirare, questo riusciamo ad andare avanti. Ecco, questa è stata una cosa importante. Quello che vi dicevo un mese fa, inizi inimmaginabili, mamma mia com'è vero, inimmaginabili. Ma dopo, quando la palla entra in campo e c'è davvero un gioco appassionato di fede e di riflessione, dopo i passi vengono, altro che se vengono. E allora il grandissimo pregio di questo momento di restituire alle chiese che celebrano la loro preghiera, perché sia una preghiera di una chiesa, di un popolo vivo, di un popolo che canta, di un popolo che celebra, di un popolo che proclama la fede, ma restituita in una forma il più possibile comprensibile e partecipabile. Questo è stato il salto davvero notevolissimo che il Concilio ha attuato. C'è un pezzetto di interviste brevi e simpatiche con, è come se le facessimo nei nostri paesi, ne hanno pescato qualcuno che simpaticamente diceva il suo parere dopo la messa in italiano che aveva partecipato.
Un sacerdote di spalle, solo davanti all'altare, bisbiglia tra sé e in latino le parti della messa. I fedeli assistono, le donne in maggioranza recitano il rosario. È la messa riconciliare. Un movimento di riforma liturgico già è vivo da qualche decennio. Chiede una maggiore partecipazione dei fedeli. E il Concilio ascolta e riforma. Anzitutto gira gli altari. Il sacerdote si rivolge al popolo. Non è più il tramite esclusivo tra i fedeli e Dio. Adesso è al centro della liturgia, immerso e accolto dal popolo dei fedeli. E c'è una grande novità. Non si usa più il latino.
La messa è finita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio. molto più mistica e raccolta, insomma, una cosa molto bella, commoventissima.
Poi noi il latino lo comprendiamo solo una terza parte.
Questa, sai, è più comunicativa, vero? Si partecipa meglio.
Io fino ad ora ho servito la messa e l'ho servita molto facilmente perché, insomma, la servivo in latino. Adesso in italiano mi sarà più difficile e devo leggere con messalini in mano.
Beh, veramente sono stata un po' distratta, insomma, un po' raccolta, ecco, per la novità forse, non so.
E l'abbiamo registrata per potercelo portare a casa per risentirla.
La comunione.
Enzo Bianchi lo sentiremo un'altra volta, non c'era. Ecco, questo solo per avere un'idea di che cosa voleva dire in quel momento una riforma così, che tra l'altro entrava concretamente nelle vite delle comunità e interpellava ciascuno dei partecipanti, quindi è stato forse il gesto esteriore che più ha mobilitato e ha detto ma qui si è davvero mosso qualcosa di grande. Ma credo che stasera la cosa più bella è di darci una mano a cogliere i colpi d'ala di questo momento. Che cosa è davvero stata la ricchezza di questo travaglio che sul tema della liturgia ha condotto a delle conclusioni davvero di grandissima ricchezza. Io le dico in maniera la più semplice possibile, no? Ma dico cose che sono il fuoco che arde oggi, no? Sono quelle che ci fanno vivere oggi, quindi questa non è rievocazione di un passato lontano, ma è raccogliere la fiaccola accesa da questo momento grandissimo ed intenso del Concilio per poi adesso imparare a vivere e a dare calore e anima e orizzonte ai nostri cammini di chiesa. Una prima sottolineatura. Noi normalmente siamo noi, no? C'è la messa, dobbiamo prepararla, prepariamo i canti, prepariamo magari dei segni particolari che vogliamo sottolineare, ci sono anche molti catechisti o catechiste anche qui stasera, no? Magari appunto a volte nell'accompagnare il cammino dei ragazzi sentiamo l'esigenza di visibilizzare poi nel rito un aspetto, l'altro aspetto, perché questo evidentemente parla di più poi al mondo che dopo celebra la liturgia, al mondo dei ragazzi, al mondo degli adulti o dei loro genitori. E tutto questo è molto bello, evidentemente, ma è la grandezza di quella intuizione che veniva da lontano. La liturgia non è un'opera nostra, la liturgia è un'opera di Dio per noi. Noi la accogliamo e cerchiamo di restituirgliela con gioia, con il canto, con la lode, con il rendimento di grazie. Ma nella liturgia è Dio che è all'opera, è Dio che è all'opera, ed è Dio che ci plasma, è Dio che educa il suo popolo. È Dio che lo forgia. Ecco, pensate se questa intuizione è formidabile dal punto di vista del modo poi di intendere e di partecipare alla liturgia. Io vado a farmi plasmare dal Signore, per questo vado a messa la domenica. Io vado per farmi guidare nella mia vita di fede dal Signore che è pastore della sua Chiesa. E nel rito tutto questo appare con grande evidenza. Testo davvero bellissimo questo, ma è diffuso in tante righe del testo conciliare, perché questa era un'intuizione che veniva da lontano, l'antica terminologia del latino lo usava, adesso non lo si può più dire perché dovremmo dare mille spiegazioni. La liturgia veniva chiamata Opus Dei. Solo che adesso Opus Dei fa venire in mente altre cose. Allora, ora che si spiega tutto, è meglio dire è Dio che è all'opera con noi. E questo vuol dire un capovolgimento della prospettiva. Non è quello che ti offriamo noi e che costruiamo noi, ma è il dono di grazia che riceviamo da te. Per questo ci veniamo, Signore. Perché noi vogliamo davvero diventare il popolo di Dio, popolo dell'Esodo, lungo il cammino della storia. Questa è un'intuizione bellissima. La seconda è in tutta la riforma del messale, dell'anno liturgico, della liturgia delle ore, di quelle tre cose che poi sono anche più note anche tra noi, perché tra l'altro le utilizziamo, no? Le viviamo, vi partecipiamo. C'è fortissima la centralità di Gesù Cristo e del mistero della Pasqua. Fortissima in tutti i modi, e anche qui è intuizione che viene da lontano. Ma cosa vuol dire questa cosa? Cosa vuol dire? Vuol dire la ricaduta pastorale di questi aspetti è enorme, è enorme. Io ve la dico attraverso una piccola esperienza. Quando appunto negli anni in cui insegnavo anche in cattolica, e tanti giovani poi mi chiedevano di fare una tesi di storia della liturgia, e allora c'era solo l'imbarazzo della scelta, perché le cose erano anche belle, e in genere erano proprio giovani, o giovani delle parrocchie, degli oratori, dove magari anche il Don mi conosceva e diceva: oh, vai al corso di Don Franco, no? Perché io lo conosco, poi vedrai che ti dà 30 quando fa l'esame. Quindi allora, e dopo c'erano l'altra metà, in genere era proprio di ragazzi e ragazze in ricerca, frequentano, non frequentano, però il fascino del tema della preghiera era davvero forte. Era bellissimo fare scuola con due mondi così: uno di credenti vivi, magari catechisti, educatori, animatori, altri proprio, nel senso affettuoso della parola, cani sciolti in giro, che sono alla ricerca di, no? Bene, ricordo di una tesi sull'anno liturgico. Siamo andati all'abbazia di Solesme per prepararla. L'abbazia di Solesme, credo che molti la conoscono, perché è chiamata la culla del Gregoriano. Il Gregoriano ha trovato lì, in questa abbazia benedettina nel cuore della Francia, nella zona tra Parigi e Orléans, presso poco, e ha trovato un'attenzione davvero bellissima. Bene, perché lì l'abate che aveva fondato il monastero dopo la rivoluzione e dopo tutto il gelo degli anni della dominazione di Napoleone, era ripartito da nulla, anche perché tutti i luoghi erano stati confiscati, era veramente deserto, no? E questo uomo benedettino è abate, e allora adagio ai giovani che venivano a fare i monaci diceva: voi portatemi via dalle vostre chiese, portatemi tutti i libri messale, tutti i libri delle vostre sacristie, chiedetelo al parroco, ma ne avrà più di una coppia, una la portate qua. E lui ha cominciato di giorno in giorno a spiegare i testi dell'anno liturgico. Notate, era 20 volte più povero del nostro. Pensate, il testo di domenica scorsa, nel messale di allora, durava tutta la settimana. Tu andavi a messa lunedì, mercoledì, venerdì, c'era sempre quel Vangelo lì. Non c'era un lezionario, per di più in latino. E allora questo uomo si è messo ai suoi fraticelli, ai suoi monaci, a spiegare di giorno in giorno. Poi stenografavano tutto e si sono messi a pubblicare volume per volume l'Avvento, il tempo di Natale e tutto, no? È il famoso Anne liturgique di Prospero Guéranger, l'anno liturgico di questo abate. Non era un uomo molto colto, era un uomo bravo, appassionato, che voleva aiutare davvero a far pregare, no? E allora commentava così, e commentava in questo modo. E questi libri andavano a ruba, venivano pubblicati, tant'è che quando, poveretti, le tipografie non erano agili come noi, non avevano l'attrezzatura che abbiamo noi, per cui uno finiva l'Avvento, ma non c'era già il libro del Natale. Allora lettere, letteracce, Gerangé, ma cosa aspetti a fare il volume dopo? Perché si imponeva una cosa, che quando uno era aiutato a leggere e a pregare quei testi lì, si accorgevano che li nutriva, che dicevano delle cose grandi, che il cammino di fede veniva davvero sollecitato. È bellissima questa cosa, no? Bellissima questa cosa. Allora, appunto, questa ragazza doveva fare la tesi di laurea sulla Ne liturgique di Gerangé. Bene, lui è stato davvero un uomo che ha detto: se vogliamo ricostruire dalle rovine di quello che è avvenuto, dal gelo che ha portato davvero ad un deserto la condizione della Francia e in genere dell'Europa, ritorniamo a queste fonti vive. Intuizione grande, intuizione grande. Bene, io mi ricordo il giornale quotidiano, per dire il più diffuso, il Corriere della Sera di allora, però perché nel senso che è più diffuso, dopo non c'entra ovviamente quel Corriere della Sera, in prima pagina aveva una recensione dell'opera di Gerangé che diceva: questo è un libro terribile, questo farà un male enorme alla Francia, perché questo farà amare la preghiera. Bravissimo, bravissimo. Questo è di gran lunga il lettore più intelligente di quel libro. Quel libro valeva poco, era pieno di errori storici, ma questo aveva dentro la capacità di far parlare i testi di preghiera, e poi li metteva in lingua, uno li leggeva nella propria lingua, si appassioneranno ancora alla preghiera cristiana, e questo è il rischio che noi dobbiamo evitare. Questa è una cosa grande, ma è vero questo, no? Non è mica vero, no? I testi che noi preghiamo, la parola di Dio che celebriamo, come ci accorgiamo che è nutrimento che sostiene? Altro che se ci accorgiamo. E in fondo la riforma del Concilio ha esattamente voluto questo, a ridare una grandissima chance, una grandissima possibilità a quello che è la preghiera del popolo di Dio, tanto più che dopo i testi sono stati molto riformati, molto migliorati, tra quelli che c'erano all'inizio del Concilio e quelli che utilizziamo noi, c'è una differenza di ricchezza e di arricchimento davvero notevolissima, no? Ma questo vuol dire, vedi, che se tu metti al centro la persona di Gesù Cristo e il mistero della Pasqua, allora capisci che la liturgia è un momento, un luogo, uno spazio, un momento, è un'esperienza che ti nutre. E allora si cresce poi nella fede e nel cammino. La liturgia delle ore era normalmente la preghiera dei monaci, perché bisogna avere la vita strutturata e la preghiera dei monaci, no? E la riforma, perché non l'ha chiamata più breviario, preghiera dei preti abbreviata, ma l'ha chiamata liturgia delle ore, perché l'auspicio era che diventasse una preghiera vera della comunità cristiana, una preghiera vera. Ma però non era un cambiamento di regolamento e basta, ma era l'aiuto a capire il perché. Perché tu celebri le lodi al mattino? Perché alla sera preghiamo la preghiera di vespero? Tu dici, e giustamente, perché all'inizio di una giornata è bello, no? Avere questo pensiero di lode al Signore, perché al termine di una giornata è bello dire una gratitudine per il dono di una giornata che il Signore ci ha dato. Ma è troppo poco. No, tu preghi al mattino e alla sera, perché c'è stato quel primo mattino là, quello del giorno dopo il sabato, dove sono andati a piangere su di un sepolcro con gli aromi e invece hanno trovato il sepolcro con la pietra ribaltata. Per questo noi preghiamo al mattino, non semplicemente perché comincia una giornata, Perché preghiamo la sera? Perché in quel vespero fuori da Gerusalemme il giusto è morto così. Noi preghiamo per questo. Questo vuol dire la centralità di Gesù nella liturgia. Questo vuol dire. Ora, ditemi voi se queste sono cose che invecchiano in 10 giorni o invece sono cose che ti possono scaldare il cuore tutta la vita. Tutta la vita. E magari in una forma crescente, perché tu preghi a motivo di Gesù, non per un obbligo, non per un codice comportamentale, ma perché tu hai bisogno di dire la lode, il rendimento di grazie a colui che ci ha fatto dono di Gesù. Questa è un'intuizione bellissima. Un'altra, sono verso la fine, coraggio, ma vabbè, vedo tutti belli attenti, ma però appunto non voglio dire molto, anche perché le cose che scaldano il cuore sono poche, però scaldano, anzi bruciano, queste scottano davvero, no? Pensiamo appunto alla forza educativa, che una liturgia ritrovata in una lingua comprensibile, partecipata e vissuta, poteva poi avere lungo il cammino concreto delle comunità, dei singoli, dei gruppi, delle famiglie, della Chiesa nel suo insieme, no? Bene, anche qui due nomi, uno è il grande Montini, ma un Montini trentenne, quando a Roma era stato incaricato di essere l'assistente spirituale della FUCI, Federazione degli Universitari Cattolici, no? E lui l'ha fatto per diversi anni. Adesso hanno pubblicato tutte queste cose. E sapete che poi Montini, di famiglia nobiliare, aveva scriveva tutto scriveva e non buttava niente. Lo schema di un'omelia, lui lo scriveva, lo schema, ma non buttava niente, no? E quindi adesso all'Istituto Paolo VI di Brescia hanno pubblicato e stanno pubblicando tutto, quindi una cosa è di uno splendore che consente di vedere come nasce un testo, come nasce un'enciclica, come è nata un'intuizione che poi è stata davvero importante. Le pubblicazioni che vengono fuori sono davvero molto belle, no? E bene, lui ai Fucini, chiamavano così, i giovani universitari, Aldo Moro era uno di quelli, per dire di alcuni che dopo hanno avuto un ruolo vistoso anche nella storia del paese, dico lui perché purtroppo tragicamente noto per le ragioni che sappiamo, no? Bene, e lui proprio nella sua formazione degli universitari educava a vivere in pienezza la liturgia. Lui ha avuto un momento difficile dove dopo fu anche allontanato dalla FUCI. Non ha avuto vita facile anche Montini, perché aveva invitato in una lettera ufficiale a tutti gli universitari d'Italia a celebrare il Triduo Pasquale in luoghi significativi, no? Ma non perché voleva sottrarre alle parrocchie, ma perché celebrando i luoghi significativi si poteva davvero celebrare il rito, il Triduo Pasquale in una forma significativa. Noi ci ricordiamo, no, che le celebrazioni del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e del Sabato Santo erano alle 6 di mattina o giù di lì. Parrocchia del mio paesello erano alle 5:30 di mattina, perché quella del sabato era lunga, quindi bisognava cominciare la prima. E tu improvvisamente nel cuore della notte, mentre la gente dormiva, si sentiva suonare che Cristo è risorto, perché risorgeva a quell'ora lì, no? E allora una delle cose belle, ma questo è il cuore dell'anno liturgico, perché non lo celebriamo bene, e aveva incoraggiato, ma forse proprio per la forza pedagogica della liturgia, che dopo nutre, dà orizzonti, bellissime le lettere che i giovani avevano e tenevano aperte con lui in una comunicazione di fede davvero interessantissima, no? Bene, ad un certo punto gli ha messo gli ostacoli. Gli ostacoli. Ha detto, no, questo parla troppo di Gesù. Come parla troppo di Gesù? Meno male. No, parla poco della Madonna. C'è stata un'accusa di questo tipo per cui, di fatto, gli ha tolto l'incarico di assistente degli universitari. Ma guardate, come se a parlare bene di Gesù se la prendesse la Madonna. Ma no, ma come si fa? Comunque era così il clima, eh? Per questo, forse è l'unica volta in vita sua che ha scritto una lettera sfogandosi al suo vescovo di Brescia. E questa lettera c'è, perché dopo ce l'ha tutto. Adesso non lo dice proprio come l'ho detto io, però cioè io ci ho messo un po' di colore, ma sostanzialmente la cosa è stata questa, no? Ma questa era un'intuizione fortissima, no? Se noi ci nutriamo di una fonte come questa, noi si cresce seriamente nella fede. Oggi questa cosa è verissima. Chi ha una frequentazione reale con i testi della scrittura di ogni giorno e li prega, altro che se si accorge che è un cammino che fa crescere nella fede, altro che testi della liturgia cristiana con una loro ricchezza, con una loro profondità. L'altro nome che faccio, e vado a concludere, questo è sempre con i giovani in Germania, negli anni dove si stava profilando oramai il movimento di Hitler. E questo uomo era un grande docente di origini italiane, ma tedesco, Romano Guardini. Romano Guardini, magari qualcuno di voi ha letto i libri, perché poi continuano ad essere tuttora pubblicati, perché se uno non va a vedere che sono del 1927 o del 1932, i Santi Segni, ad esempio, della liturgia, pensa che li hanno pubblicati l'anno scorso, perché sono di un'attualità evidente, il gusto dell'educare la liturgia. Aveva iniziato, lui insegnava nelle università, tra l'altro un uomo di estrema cultura, no? E non riuscivano a dargli una cattedra, perché sapeva troppe cose. E allora nessuna cattedra andava bene, finché hanno inventato una cattedra che con il nome tedesco voleva dire sguardo sul mondo. È difficile andare fuori tema, con una cattedra così. Anche se ce la metti tutta, è difficile essere sempre un po' dentro, no? Bene, quest'uomo aveva cominciato in un castello della Renania, che degli amici gli davano in utilizzo, di fare i sabati e le domeniche con i giovani che volevano, no? E una sorta, no? Vi ricordate bene San Salvatore di Erba, l'eremo di San Salvatore, Lazzati, il professor Lazzati ha fatto per decenni i sabati e le domeniche, dal venerdì sera al lunedì mattina era l'eremo di San Salvatore, e quante centinaia di giovani sono passati? Quanti? Ma perché quelle figure, dopo con altra sensibilità, perché nel frattempo gli anni erano cambiati, no? Ma appunto questa di Guardini era un momento drammatico, perché oramai si stava cominciando ad intuire chi era Hitler e la dottrina che stava dietro. Quindi un mondo giovanile universitario, potete immaginare, queste cose le fiuta, e le fiuta con l'intemperanza dei giovani, che dicono, no, qui bisogna mobilitarsi, bisogna mettersi d'accordo, qui bisogna... E quest'uomo di grandissima caratura intuiva benissimo che questa cosa che lui condivideva fino in fondo, se fosse accaduta, sarebbe stato un disastro, perché l'opposizione non era assolutamente accettata e accettabile nella logica di Hitler, no? E allora come faceva a tenerli? Io ricordo, stenografato un momento di un sabato sera suo, no? Dove ai giovani che dicevano organizziamoci, e lui tra l'altro aveva le stesse convinzioni loro, perché si accorgeva che davvero andava alla deriva la nazione, no? Ma ha detto, no ragazzi, ha usato questo argomento, no ragazzi, guarda, questo crede di essere un regime intelligente, ma sono stupidi, ci hanno vincolato su tutto, gli orari, i luoghi, non possiamo ritrovarci oltre una certa ora di sera, non possiamo ritrovarci in gruppo, nei contesti che invece ci sono sempre stati molto familiari, tutto, ci hanno vietato tutto, ma ci hanno lasciato la liturgia della domenica. Ma questi sono veramente stupidi. Ma la liturgia della domenica basta e avanza per continuare un cammino della fede. Grandi, 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 grandi. Questo vuol dire aver capito qualcosa che poi nel momento grande del concilio è diventato un dono e un regalo per la Chiesa. Dopo avete visto, io non ho commentato neanche una riga della Costituzione liturgica, quindi spero di essere perdonato, ma però la brace accesa è questa. Solo che una brace accesa così non è accesa 50 anni fa, è accesa oggi, per le chiese di oggi, per i giovani e gli adulti di oggi. È accesa per i nostri ragazzi quando celebrano. È accesa per noi, nella diversità di vocazioni. No? Restituire ad un popolo che cammina nella fede la gioia di celebrare e di dire la propria lode al Signore. Ecco, quindi è proprio vero. E il concilio, mentre ancora traballava tutto, non riuscivano ancora a prendere una cosa, quando a settembre dell'anno dopo, ma il 3 giugno era morto Papa Giovanni, nel settembre dell'anno dopo, del 63, il concilio ha ripreso, e Paolo VI lo ha ribadito, sono state fortissime le pressioni su Paolo VI perché non continuasse il concilio, e lui è stato irremovibile su questo punto, no? E al 4 dicembre è stata promulgata ufficialmente la Costituzione liturgica. Però queste sono le idee di forza, eh? E com'è bello avere nel cuore convinzioni così. Anche in tante schermaglie e polemiche che circolano anche nei tempi nostri, avere nel cuore convinzioni così che vengono da lontano e che hanno radici profonde e che sono state scavate da uomini e donne che hanno seriamente lavorato sulla tradizione spirituale della Chiesa, vuol dire dopo sapersi con molto equilibrio, evitando ogni tipo di polemica, però tenere dritta la rotta, perché si cammina in una direzione così, perché il popolo di Dio lungo la storia abbia la gioia di poter celebrare la propria fede in una forma dove esprime anche la pienezza della propria vita e dove si lascia plasmare dal suo Signore. Basta, veniamo. Perché...